morning.
We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning.
Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning, sunbeams will soon smile through.
good morning to you.
Compito di bien, più semplice sarei, dovrai capire che il trucco è tutto qui. Con un poco di zucchero, la pillola va giù, la pillola va giù, pillola va giù. Basta un poco di zucchero, la pillola va giù, tutto brillerà di più. Se il pettirosso nido fa un po' di sosta, mai non ha che compito scappar di qua e di là. Ma nonostante il suo da far non cessa mai di cinguettare, lui sa che allora più lieve il suo lavoro. Pillola va giù, la pillola va giù, pillola va giù. Basta un poco di zucchero e la pillola va giù, tutto brillerà di più.
Ma brillerà di più, questo non lo sappiamo. E oggi apriamo, buongiorno ascoltatori di Oltrelago, con questa splendida Mary Poppins dannata, che ci ricorda che insomma i dispiaceri si possono affogare non solo con l'alcol, anche se è quaresima come dice giustamente Giorgia Meloni, ma anche con un po' di zucchero, non è vero? E quindi ieri la stampa estera, la nostra Presidente del Consiglio, ha come dire edulcorato questa grande sconfitta, perché alla fine poi gratta gratta è una sconfitta bella pesante, facendo un po' la spiritosa con tutti i colleghi appunto della stampa estera, e dicendo che in fondo sì, va bene, impareremo anche da questa sconfitta. Ma Mary Poppins oggi ci ricorda anche altre cose, che come dire, questa canzoncina che ha lietato un po' tutte le nostre i nostri sogni di ragazzini, con una Mary Poppins veramente straordinaria che tutti avremmo voluto avere, soprattutto tu Giorgio,
io
vero,
sì, non è da
vero?
Bambino ero innamorato di lei,
ecco, quindi avremmo voluto avere come nurse, come dire, come
governante,
signorina, come
tata,
governante, come tata. Buongiorno anche al nostro Franco Iappelli.
Buongiorno.
L'avremmo voluto avere tutti, ma oggi anche la nostra
c'ho la battuta.
Vai presto prima che scappi la battuta.
Con un poco di zucchero la pillola può andare giù, ma il problema in questo caso è la supposta.
sì. E questa è obiettivamente una ottima sottolineatura di Franco, perché tra l'altro voglio dire questa Mary Poppins l'abbiamo messa non a caso per un altro motivo, anche perché questo splendido film della Disney, che appunto dicevo è stato una pietra miliare in tutte le nostre della nostra infanzia, e purtroppo è al centro di una diatriba per il politically correct, come si dice adesso, perché usa dei termini appunto antichi che possono essere considerati discriminatori, il primo tra tutti spazzacamino. Che vi ricorderete lo spazzacamino di Mary Poppins, che ci aveva tutta la faccia piena di fuliggine? Ebbene, questo non sarebbe corretto, perché sarebbe discriminatorio verso la professione dello spazzacamino, oppure gli ottentotti, no? che lo dici adesso non sanno neanche che cosa sono gli 88, e però anche quelli sono considerati, è un termine considerato discriminatorio, io gli darei fuoco a chi fa così. Ma comunque lasciamo perdere la nostra Mary Poppins, okay, che abbiamo,
scusami,
sì,
la
certo,
cosa bellissima è che è stata vietata la visione del film ai minori di 12 anni se non accompagnati da adulti.
Ma sì, io anche su questo gli darei fuoco due volte.
Che poi vanno su Pornhub.
Esatto. Sì, esatto. Ma, sì, appunto, non direi, insomma, che non ci siamo proprio, non ci siamo proprio. Allora, cari signori, io stamattina, perché abbiamo voluto mettere però questa Mary Poppins? Perché la pillola va giù? Perché in qualche maniera il centrodestra deve digerire questo schiaffo avuto dalla Sardegna, e però si sta preparando per il 10 di marzo, perché ormai superato, come dire, lo shock di 2950 voti che non sono andati nel verso giusto, ma sono andati appunto a Alessandra Todde, che ieri sera, devo dire, parlando in televisione, ha dato l'idea di essere una persona straordinariamente equilibrata, ma anche straordinariamente capace. Viene da domandarsi che ci faccia nella compagine grillina, ma
non
questo
cominciare.
Comincio, cioè, posso anche scriverci un libro su questo. Però Alessandra Todde dà l'idea di essere appunto una persona molto capace, e si sta tuttavia già pensando all'Abruzzo. Perché? Perché il 10 di marzo, quindi praticamente domani politicamente parlando, mancano poco più di 10 giorni, ci sarà una nuova, una nuova elezione per l'elezione del governatore della Sardegna, dove si sfidano l'attuale governatore Marsiglio e l'ex rettore dell'Università di Teramo D'Amico, questa volta supportato e sostenuto da un campo larghissimo, come si dice in questo caso, cioè il campo largo vero e proprio: PD, Movimento 5 Stelle, Italia Viva, i Verdi e Rifondazione, e insieme ancora Renzi. Renzi e Calenda, secondo il mio e la mia modestissima opinione, assolutamente ininfluenti, però tutti gli altri ci stanno, e quindi lì veramente si verrà, si riuscirà a capire se questo campo largo è in grado di essere l'alternativa reale al centrodestra di governo. Giorgia Meloni sta tentando di gettare acqua sul fuoco della sconfitta. Ieri dicevamo, ha tentato in tutte le maniere di fare la simpatica alla stampa estera, facendo chiaramente vedere che la Sardegna in fondo è solo un'elezione regionale, però dentro invece la maggioranza di governo se ne stanno dando di santa ragione, e ieri l'abbiamo visto anche un balbettante, e sono buona, Lollobrigida cercare in tutte le maniere di evitare di parlare di una sconfitta, ma insomma, impapocchiare quella che giustamente Dago Spia chiama una supercazzola, per non dire che effettivamente il centrodestra è stato soccombente in Sardegna. E allora cominciamo con la lettura dei giornali di oggi, ma cominciamo soprattutto nella visione delle prime pagine, che ci danno lo spunto ovviamente per l'inizio della nostra discussione. Corriere della Sera: una sconfitta, impareremo, dice Giorgia Meloni alla stampa estera, ma la Repubblica dice Schlein, non finisce qua, è praticamente una promessa, ma secondo me è più una speranza. La Stampa: Meloni Salvini, alta tensione, e qui veniamo a quella che sarà poi il centro del dibattito della giornata di oggi, della nostra sestanza di oggi. Libero: ammucchia dentro tutti, e si sta già parlando ovviamente della sfida in Abruzzo, mentre subito sotto c'è la nuova legge UE, ripristinare le paludi, e su questo diremo a Franco di raccontarci che cosa vuole fare la Comunità Europea delle paludi pontine, perché lì ci divertiremo anche un po'. E ancora il giornale: Draghi, basta dire di no, ovviamente ce l'abbiamo con la UE, ma il Tempo: mea culpa del centrodestra, e il Messaggero: Sardegna, lezione dagli errori. In ultimo chiudo, diciamo banalmente, perché praticamente tutti I giornali hanno più o meno lo stesso titolo, con il manifesto, con Todd Schlein e Conte insieme in una fotografia dopo la vittoria in Sardegna. Se stiamo insieme, a me, a Giorgio, era venuto in mente appunto di mettere la nota canzone di Cocciante a sottolineare questo momento, ma poi alla fine abbiamo ragionato che era anche come dire, se stiamo insieme dove, perché poi questi insieme non ci vogliono stare mai, quanto durano poi, insomma. E quindi, caro il mio Franco, cominciamo da te. Se stiamo insieme ci sarà un perché, io non vorrei neanche vederlo stasera, però mi racconti un po', la leader del centrodestra che ieri diceva imparare dagli errori, ma ieri un po' ha esagerato Giorgia Meloni, non hai trovato?
Ieri alla stampa estera o l'ultimo comizio di chiusura?
Secondo me sono pari sono, cioè nell'uno e nell'altro caso lei ha dato sfoggio.
Sono due cose diverse.
È la tradizione del bagaglino.
Mica è una tradizione ignobile, soprattutto quella del primo bagaglino.
Certo.
Se fai il primo ministro, è abbastanza ignobile.
Alla fine l'ultimo bagaglino, insomma, era un po'... come si può dire, inutilmente volgare,
sì, inutilmente volgare.
Mentre il primo, quello di via della Campanella, era molto intelligente.
Sì, però ieri proprio quella attrice mancata che è sembrata nell'ultimo comizio poi ha dato veramente
ma lei ha delle ascendenze di una grande attrice,
sì,
che mi sembra Giusy Raspani Dandolo.
Davvero?
Sì.
Ma non ci posso credere, ma davvero l'attrice vera.
Infatti, come si vede, per gli rami qualcosa è rimasto.
Qualcosa le è arrivato.
Sì, ho capito, ma se fa, sei il presidente del Consiglio.
No,
se
ma
fa.
Siamo d'accordo.
Ha fatto cabaret, ha fatto.
Ma siamo cabaret, d'accordo, sì. Quello delle faccine del comizio è qualcosa di indescrivibile.
Ti sei vergognato, di la verità.
Sei vergognato. Ma quando ha detto è Quaresima e non posso neanche affogare il
questo l'ha detto alla stampa estera. Ma
quando ha fatto la vocina, dall'altra parte in Sardegna, è stata brutta.
Ma quella del ha imitato i gufi che secondo lei volevano che fallisse il come si chiama, il PNRR, sì, eccetera. Lì è stata grottesca, diciamocelo francamente.
No, lì è stata proprio brutta.
No, me le voglio recuperare queste cose, perché non le ho viste.
Sono terrificanti.
Come hai detto tu, hai intuito perfettamente la realtà. Cioè, ad ascoltarla ti vergognavi, sì. Ti vergognavi al posto tuo. Non figurati io.
Ma poi vedi, Giorgio, c'è uno pensa, neanche Renzi è arrivato a questi livelli. Renzi era un bel buffone,
gigione,
quando ci si metteva.
Sì,
ecco, lei ha superato questi livelli, che sono dei livelli che tu neanche veramente, sono da garbatella, ma da mercato della garbatella. E manco fanno ridere tutti. Quindi tu pensi che quello è il presidente del Consiglio e pensi che abbiamo grattato il fondo del barile, ma non dal punto di vista dello stand della persona, sì, dal punto di vista di quello che è il dibattito politico. Cioè, se tu vai su un palco dove tu ti stai giocando sostanzialmente parecchio, anche se è solo la Sardegna, e invece di parlare dei problemi dei sardi, come giustamente diceva la Todde ieri sera, no? Invece di parlare del fatto che per fare un'ecografia in Sardegna ci vogliono 3 mesi, che non ci sono determinati servizi, che i posti di lavoro latitano, eccetera eccetera, vai a parlare di politica internazionale, ma soprattutto vai a fare battute cretine. Poi alla fine giustamente anche il sardo più sardo ti dice: ma che sei venuto a fa?
Comunque anche lei ha ripreso le cose berlusconiane del capo ufficio in gita.
Sì, esatto.
Che fa le battute, no? Che deve trascinare.
Questo c'è un po' di berlusconismo in questo, non trovi, Franco?
No. Sono due personalità estremamente diverse. Anche,
beh, però anche al Cavaliere la batteva sul...
Anche se ugualmente istrioniche. Mm. Prima di tutto, il Cavaliere era il Cavaliere e lei è una cavaliera, quindi... Quindi diciamo anche il modo di esprimersi, anche se, come si dice, è quasi lo stesso nel tentativo di catturare le simpatie dell'ascoltatore.
Certo.
Cioè le barzellette di Berlusconi erano raccapriccianti,
mamma mia, mamma mia,
la cosa erano di una volgarità,
volgarità pazzesca,
con bestemmie, cose,
sì, insomma. Ma il problema è che non facevano ridere, no? Cioè, certo. il problema principale è la barzelletta dei Faride, quella no. Non, però a lui piaceva tanto queste cose, eccetera. La Meloni recita a soggetto, diciamo la verità, e finora gli è andata sempre bene. Adesso, come si dice, ritorniamo sempre al solito vecchio discorso, che a livello internazionale se la vende bene. Cioè riesce a, come si può dire, a essere presa in considerazione dagli altri capi di Stato.
Forse perché non si mette a fare, però, il saltimbanco, però.
Mi ricorda il Conte Max a Cortina d'Ampezzo, quando Alberto Sordi andava lì e faceva.
Sì, vabbè, però non siete,
Sabaudi.
Posso dire una cosa, se vogliamo fare un'analisi politica. Cercate però di non essere molto esagerati.
No, ma l'analisi politica sta nel fatto che io purtroppo non trovo la politica, Franco, cioè nel senso
quello è un discorso, non è che adesso stiamo parlando esclusivamente delle gigionate di Giorgia Meloni. Qui stiamo parlando della tragedia che in sto paese non c'è più la politica.
No,
che è una
cosa, stiamo parlando della tragedia
cosa,
del fatto
che è una cosa molto diversa. Esatto. Cioè, che volevo arrivare io, che dico, a livello internazionale se la può vendere bene, a livello interno qui non c'è una cosa che è stata mantenuta, non c'è un programma che è stato attuato, diciamo la verità. Per quanto riguarda la Todde, a me ha fatto un'ottima impressione, devo essere onesto, mi sembra una donna capace, una manager in grado di gestire tante situazioni, però io non la sopravvaluterei per un motivo semplicissimo, che è facile dire, lei è stata molto astuta, è facile dire, per fare un'ecografia qui c'è cose, qui bisogna aspettare 500 giorni, questo lo sappiamo, ma la soluzione dov'è? Cioè la soluzione poi diventa difficile, non è che uno c'ha la bacchetta magica.
No, lei lo diceva perché faceva degli esempi riguardanti dei problemi della Sardegna.
La concretezza.
Esatto, la concretezza
Meloni,
che è mancata dall'altra parte.
La Meloni non è stata concreta, ma è stata sciocca, scusa se faccio questa cosa, perché si è messa a fare la sceneggiata... Fidando, e lì è stata la cosa, fidando sul suo presunto carisma, cioè sul suo presunto carisma istrionico, sulla sua capacità dialettica, siccome io sono bella e sono brava, votate per me. Truzzo, tutto sommato, Truzzo l'ho scelto io, sembrava Pippo Baudo,
ma
no?
Lui si è preso poi,
Pippo Baudo quando diceva l'ho scoperto io. Capito? Cioè,
diceva così di Grillo.
Sì. Quindi lì è stato un errore, l'errore è stato la sopravvalutazione di se stessa, a pensare del delirio d'onnipotenza,
e questo non le passerà mai,
la famosa egolatria, no, quello non è, già qualche sintomo di qualche bagnetto d'umiltà ha cominciato a farlo. Primo perché comincia a, sai, quando cominci a, il piedistallo si incrina un po',
sì, certo.
Cominci a avere qualche, se non sei proprio cretino, qualche motivo di apprensione cominci a nutrirlo. Secondo poi, qui come si dice, si fa di necessità virtù, cioè se vuoi mantenere questa coalizione, qui tocca che a Salvini gli dai qualche cosa, che a Forza Italia le dai qualche cosa. Forza Italia ha già ceduto, nel senso che le richieste di Forza Italia sulle future candidature sono state già accettate, senza se e senza ma, perché insomma,
certo,
voglio dire,
l'aria che tira,
anche perché Forza Italia tutto sommato non è uscita male da queste consultazioni, quella che è uscita a pezzi, come
e qui vengo, e qui è la Lega. perché oggi abbiamo notato con Giorgio, ma l'abbiamo vista anche ieri sera, una splendida vignetta in cui c'è praticamente Salvini seduto su un marciapiede con il fiasco accanto che dice sono al 3% e c'ho pure il suocero in galera, che diciamo dà l'idea del momento che sta vivendo questo il capitone o il capitano, come lo chiamano loro. Ora ci giochiamo tutto, dice Repubblica. Salvini finito all'angolo e pronto al fallo di reazione. Il ministro teme il flop europeo e studia intese locali. Chiede concessioni alla Premier e la incolpa della scelta perdente di Truzzo. Zaia in calza, sul terzo mandato non è finita. Io poi sul terzo mandato che Zaia incalzi mi sembra un po' insomma fuori di luogo, anche se mi dicevano ieri che non sarebbe proprio lui il candidato a prendere il posto di Salvini, bensì Fedriga.
Lui vuole, da quello che si mormora, sì, se non gli danno il terzo mandato, sembra che intenda passare alla Liga Veneta.
Alla Liga, sì, Veneta,
non,
esatto,
perché, cioè praticamente forse stiamo parlando di una scissione
all'interno, esatto, della Lega, certo.
Esatto, a ritornare
c'è maretta.
Molta maretta, perché poi Liga Veneta significa ritornare alla Liga di Bossi.
Ma
sostanzialmente
adesso faccio un'ipotesi fantascientifica. Non pensate che Zaia possa avere addirittura aspirazioni nazionali?
Assolutamente sì, è quello che ti dicevamo ieri,
prendere proprio il posto della Meloni da qui a qualche anno.
Non lo puoi fare con un partitino come la Liga Veneta,
esatto, questo,
però
per questo
puoi essere aggregante al centro, perché lui in fondo è un uomo sicuramente di destra, ma è un illuminato di centrodestra. E essendo anche stato un buon governatore durante un periodo assurdo che è stato quello del Covid, è chiaro che lui ha un seguito personale importante all'interno di quello che è lo zoccolo duro della Lega, ma anche lo zoccolo duro del centrodestra. Non tutti lo vedono di buon occhio, uno come Gasparri, per esempio, Zaia non lo sopporta.
Certo, perché questo sa leggere e scrivere.
Bravo, ma non è solo per quello, è anche perché Zaia, appunto, essendo uomo che è illuminato, parla del fine vita, dove gente come Gasparri non ne vuole sentir parlare neanche da lontano. Per cui stiamo davanti a un diciamo un nuovo modo di concepire il centrodestra, che
è
Zaia
quello
può incarnare,
che una volta si chiamava conservatore illuminato.
Esatto.
Esattamente.
Ed è secondo molti è il passo in più, quello che serve per affrancarsi da personaggi abbastanza ridicoli come appunto sono quelli che popolano adesso il centrodestra. Ed è un personaggio che per esempio potrebbe andare serenamente a braccetto con un tagliato, che potrebbe andare serenamente a braccetto con altre persone del centrodestra, ma che potrebbe buttare a mare i Salvini, le Meloni e anche tutto quello che è i Lollobrigida della situazione. Insomma, in Zaia molti ripongono grandi speranze, ma lui non si può bruciare.
Ma quello no. Quello
e quindi
quello
per
ovvio.
La costruzione di tutto questo ci vuole del tempo.
Però se tu immagini quello che è stato in questo paese la Democrazia Cristiana, ora non è che lui farà la stessa cosa. Perché
con la legge sul
fine vita chiaramente si è alienato le simpatie di una parte dei suoi concittadini, peraltro.
Certo, però si è portato appresso tutta una serie di persone.
L'idea di aggregare, cioè non ti dimenticare che a Verona proprio il sindaco è uno espresso dal centrosinistra, che è un cattolicone che non finisce più, però una persona popolare, una brava persona, uno che ha fatto volontariato
Damiano Tommasi, esatto.
Quindi c'è modo di aggregare su certe parole d'ordine la popolazione che lo circonda,
non
solo a Verona intendo.
Giorgio, in questo momento noi stiamo esaminando un momento di grandissimo passaggio, estremamente delicato a mio giudizio, che sta vivendo il centrodestra. Perché? Perché tra l'altro con una Lega così fragile, la Lega è il secondo corno di questo governo.
Sì.
Il terzo doveva essere Forza Italia e adesso si stanno scambiando
sarà
di posto.
Sarà diventando esatto il secondo.
Laddove la Lega è un partito vero e Forza Italia è un partito che ha perso il cavaliere ed è un partito che anche se è andato a congresso si sta costruendo adesso come diciamo, realtà politica vera. Prima era un partito padronale, possiamo dirlo, Franco.
Era un'azienda, era un ramo d'azienda,
non era nemmeno un partito.
No, era un ramo d'azienda.
Quindi, allora, detto proprio in soldoni, la fragilità della Lega in questo momento, anche se Giorgia Meloni fa finta di non vederlo, è una fragilità importante della compagine di governo, perché tu non hai più, cioè tu c'hai prima un nemico in seno, ce l'avevi anche prima, ma non così evidente, e c'hai comunque qualcuno che dopo le elezioni europee, se si porta appresso questa sconfitta, diventa una catena, diventa comunque veramente una palla al piede, no? Non da poco. Quindi o se lo tolgono, diciamo, di torno quelli della Lega, o in qualche maniera deve arginarlo lei.
Certo.
È una mia analisi fuori di luogo, Franco, la trovi diciamo possibile questa, cioè,
no,
che diventi una zavorra seria?
La trovo perfetta, non esistono altre, non è che esistono alternative a questa analisi. Cioè, come si dice, o così o pomì, si diceva una volta,
certo,
una pubblicità,
o Salvini trova il modo di salvarsi dal punto di vista non solo dell'immagine, e sarà dura, perché stiamo parlando di uno che non ne secca uno dal punto di vista della comunicazione,
è logoro
dal punto di vista politico, non ha più un messaggio da dare al suo elettorato. E in più c'è il socio Longalera, che, guardate, il discorso Verdini, voi vi sembra una pinzillacchera, ma non
lo è per niente.
No.
Anche perché ci sono i rapporti con il figlio di Verdini, cioè col suo cognato,
con la figlia di Verdini, che è la fidanzata di Gosi. Insomma, poi quando noi leggiamo da Gospia con una certa soddisfazione, e ci viene da ridere quando parla ovviamente delle vignette e compagnia bella, però poi la verità è estremamente questa, cioè... Salvini sta con la figlia di Verdini. Verdini è tornato in galera perché ha violato i domiciliari per 3 volte,
certo,
per andare a delle scene romane. Cioè, ragazzi, ma veramente, qui dice da Gospia, e lo leggo perché mi dà una certa soddisfazione, riferendosi alla Meloni di ieri: dalla politica all'avan spettacolo, Giorgia Meloni, dopo la scoppola in Sardegna e i tormenti del governo con Salvini, prepara il suo futuro da cabarettista. Cioè, ragazzi, stiamo parlando della Presidente del Consiglio. Io vedo molta fragilità in tutto questo, anche perché... mentre succedono queste cose a livello elettorale e non si parla di nient'altro che di questo, sui giornali io stamattina ho faticato a trovare una notizia che riguardasse l'azione di governo. Cioè, mi dite che sta facendo il governo mentre noi parliamo della Sardegna, delle urne sarde, di Verdini in galera, eccetera, eccetera?
Siamo ancora bloccati,
cioè, qual è l'azione
PNRR,
del governo?
Siamo ancora bloccati a...
su cui lei ironizza.
Esatto.
Cioè, che sta facendo il governo? È una domanda che ti pongo, perché io per esempio ieri in televisione non sapevo che cavolo rispondere a questa domanda. Dice, ma intanto il governo che fa? Bella domanda,
pensi che
me lo chiede a me?
Pensi che io sappia rispondere?
No, te lo dico, perché io stamattina che ti dico, leggendo i giornali, non mi sono resa conto che dall'altra parte, che, cioè, il Parlamento sta lavorando su cosa? E tutte le volte che c'è un'elezione è vero che si focalizza l'attenzione su questo, ma tutto il resto? C'è un paese da mandare avanti, e quindi
me lo devi domandare a Califano, il resto è noia.
Sì, il resto è noia, certo. No, ma lo dico perché anche, vedi Franco, lo dico perché alla fine, alla resa dei conti, quello che interessa ai cittadini è esattamente quello che diceva la Todde, no? Cioè, io devo fare un'ecografia, devo aspettare 3 mesi. Il governo cosa sta facendo per riuscire a farmi fare questa ecografia non in 3 mesi ma in 1 mese e mezzo? Devo pagare le bollette, cosa sta facendo il governo per sollevarmi dal problema dell'aumento delle bollette? Non riesco ad arrivare alla fine del mese, cosa sta facendo il governo per aiutarmi ad arrivare alla fine del mese? Sono tutte queste le risposte che si aspetta l'elettorato. Se tu vai a fare la cabarettista non va bene.
Sì, però ritorniamo al discorso che facevo prima riguardante la Todde. Cioè, qui siamo... cioè, questo è quello che noi vorremmo sapere. anche perché ti posso assicurare, io vengo proprio adesso da aver pagato una bolletta mostruosa.
Ma certo,
oh. Scusa, a me, scusa, mia. Cicero Prodomo sua, esatto. Però guarda, è una stangata che insomma non è...
No vabbè, arrivano delle bollette stratosferiche.
Stratosferiche,
io
stratosferiche.
Tra l'altro pensavo di avere, io pensavo di avere delle perdite da qualche parte.
Ma è una cosa, cioè... Cioè, vorrei sapere, ne abbiamo parlato tante volte, il pensionato a 800 euro al mese come fa a sopravvivere? Questo
certo.
Rimane un mistero gaudioso, insomma,
certo,
se non stringendo la cinghia. Dico, quindi questo lo vorremmo sapere le bollette, ecco, vorremmo sapere come il pensionato di cui sopra riesce ad arrivare alla fine del mese, vorremmo sapere... come chi ha superato una certa età e è rimasto senza lavoro riesce a sopravvivere, il dramma di tante persone, dai padri separati, cioè questo è un paese pieno di problemi grossi, 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 di nodi che non riescono a essere sciolti. Ci vorrebbe, ecco, scusa, fammi essere d'accordo col compagno Bertinotti come al solito, quando dice in realtà nessuno propone delle alternative serie, globali, cioè la gente aspetta la spada che trancia il nodo gordiano,
certo.
quello aspetta la gente, cioè un'inversione di rotta tale che consenta effettivamente di iniziare un nuovo percorso. Qui stiamo semplicemente... come si dice, tiriamo a campare, tiriamo a campare, ma i problemi non si risolvono e quindi anche perché continuando
i mezzi che abbiamo a disposizione poi non
ma gli strumenti sono quelli esatto. che sono, ecco perché io dicevo la Todd è stata astuta, ha parlato questo lo sappiamo.
Sai,
pure noi
più che astuta è stata una persona consapevole ed è una persona intelligente.
Ma il problema
non si tratta di astuzia, lì si tratta di mettere al primo posto le esigenze delle persone.
Cioè,
non
sì,
è
ma quando l'hai
populismo.
Messa quando l'hai messa al primo posto, poi mi devi dire come le risolvi. Scusa,
ci proverà, ci proverà.
Qui la verità è che nessuno ha la bacchetta magica, perché questo sistema è incartato su se stesso, sia a livello burocratico sia a livello legislativo. Cioè effettivamente occorre la spada di Gordio, non c'è niente da fare, non le risolvi così le cose. Ti puoi chiamare Todd, te puoi chiamare Meloni, te puoi chiamare chi te pare, hai le mani legate,
sì.
Non c'è niente da fare.
Questo però fa capire che vabbè, un sistema come il nostro è assolutamente ingessato, tutto quello che ti pare, però ti pare normale, Franco? Noi adesso, lo dico perché era una riflessione che facevo ieri, ma semplicemente perché guardavo in prospettiva i prossimi mesi, no, che ci aspettano, dove ci sono a tambur battente tutta una serie di appuntamenti elettorali, prima l'Abruzzo, poi la Basilicata, poi il Piemonte, poi arriverà addirittura le elezioni europee, che saranno il punto di svolta di questo sistema politico. E noi per praticamente sei mesi, perché da ora, che è febbraio, fino a giugno non parleremo d'altro che di assetti politici e di candidature e di strategie eccetera eccetera, e per sei mesi non si parlerà di nient'altro. Forse qualcuno parlerà, che ti posso dire, delle sciocchezze che riguardano il codice della strada, ecco, per dirtene una, gli autovelox, ma per il resto dicevamo stamattina con Giorgio che noi abbiamo in questo nostro simpatico paese due guerre costanti. La prima riguarda i morti sul lavoro e l'altra i femminicidi. Anche oggi ci sono state due donne ammazzate dai mariti e c'è stato un giovane ragazzo di 23 anni che è morto sul lavoro. Allora, di tutto questo però la Calderone ha tirato fuori, per esempio nei giorni scorsi, dopo
la patente a punti
che riguarda le imprese, che sembra l'ennesima misura spot, perché bisogna andare molto a monte prima di arrivare alla patente a punti, devi levare i subappalti eccetera. Sui femminicidi che cosa stanno facendo? Poi ti dicono mancano le forze dell'ordine per controllare, esattamente come mancano gli ispettori del lavoro sul fronte delle aziende. Tutto questo poi alla fine pesa,
magari,
e sono sempre meno le persone che vanno a votare. Allora, la domanda è: quanto dura questa democrazia? Voglio andare ancora un po' più avanti, sì, perché alla fine dei giochi, scusate, adesso stiamo nell'iperuranio, ma alla fine dei giochi poi tu vai a Palazzo Chigi con un bagaglio del 30% del voto degli italiani, tutti gli altri stanno a guardare. Sì. Insomma, beh, c'è qualcosa. Fai...
Però c'è anche un altro discorso da fare. Io mi dispiace che io mi ripeta, ma poi ci deve essere anche una rappresentatività del voto in Parlamento. Se io continuo a essere buttato fuori perché non raggiungo un quorum a tutte le elezioni, io poi non ce la do più.
Questo è il tuo.
Certo.
È la tua spina nel cuore.
È la mia spina nel cuore, perché io mi sento come un nero. Certo. Nel Sudafrica dell'apartheid, perché il mio voto non vale, è semplicissimo. Certo. Quindi quelli non li facevano votare, il mio voto invece non vale.
Ti posso far notare una cosa? Sì. Scusa se cambio leggermente sì, argomento a proposito della scarsa percentuale di votanti. Se andiamo a ragionare, allora la Lega ha preso l'1,5%.
Esatto.
Sì, ma
cioè,
siamo a questi...
Cioè, dico la Lega per fare un esempio di risultato minimo, cioè stiamo alla metà, qui metà del paese come si può dire, ha messo i remi in barca, ha detto finché la barca va lasciala andare,
però ora
dove va non si è capito. Però
mi pare che, a proposito delle elezioni dell'altro ieri, che Soru che prende l'8,5%, il 10%, quello che è, non si è rappresentato nel consiglio regionale, a me sembra una follia. Molto, cioè, sinceramente.
Allora, Giorgio è un uomo del proporzionale puro.
Certo,
pure
certo.
Io.
Perché dice giustamente, non esiste, gli sbarramenti non hanno senso.
Il premio di maggioranza dato alla Todde, per quanto a me possa fare piacere, però secondo me non è una cosa legale. Perché tu prendi il 40,5% e hai 16 consiglieri.
Ne stiamo discutendo dagli anni 50.
Esatto.
La famosa legge truffa.
La legge truffa. Però noi all'epoca eravamo schierati contro la legge truffa. Adesso le leggi truffa vengono accettate tranquillamente, anzi vengono addirittura chiamate porcate da chi le propone, quindi...
Sì, vabbè, sai, Calderoli figurati. Docet, certo.
Allora, c'è... i voti di certe persone valgono 1, i voti di altre persone valgono 2 e i voti di qualcuno valgono 0. Questa è la democrazia che passa dalle consultazioni elettorali in Italia. Semplicissimo, perché chi ha votato per la Todde ci ha avuto il voto raddoppiato, evidentemente, no? Perché ci ha avuto il premio di maggioranza.
Lì è una lunga diatriba, esatto, Giorgio, esatto, una lunga diatriba, esatto, perché riguarda la possibilità, tu ti ricorderai poi nel tempo, ovviamente essendo leggermente più anziano di me, ti ricorderai che c'era un problema di tenuta dei governi sul
sì,
proporzionale.
Poi,
cioè quando li metti tutti insieme, certo, poi non si mettono mai d'accordo.
Però c'è
le
una
motivazioni che sono state date per cambiare legge elettorale, poi sono state assolutamente disattese, perché è bastato comprarsi un parlamentare per rifare tutto come prima, perché per due volte di seguito Berlusconi si comprò quelli di Pietro,
sì,
una volta Razzi, una volta quell'altro, sì, sì, cervellone, sì, sì, e le votazioni sono andate a favore suo.
C'è
allora
il...
qual è la stabilità del sistema, del
c'è,
sistema?
C'è il pro e il contro, Giorgio. Allora,
ovviamente,
io sono per il proporzionale puro. Il proporzionale puro dà un'instabilità dei governi, ma una stabilità di fondo del sistema. Cioè tu che cambia, quanti governi si alternavano, eccetera,
sì,
però sostanzialmente il sistema era stabile in una maniera granitica, oserei dire. Con il maggioritario cambiano i governi, cambiano le maggioranze. Però dico, c'ha i suoi inconvenienti come quelli che dici tu, cioè
sì,
che finisce che magari quello che ha preso meno voti va a governare, insomma, e non mi sembra una cosa abbastanza giusta, e soprattutto, come abbiamo potuto vedere, neanche il maggioritario assicura una stabilità di fondo.
Ovviamente
l'assicura paradossalmente, cioè non assicura la stabilità dei governi, ma assicura però la stabilità, chiamiamola così, del sistema, delle istituzioni, il proporzionale puro.
Sì, però ti pare che se io prendo il 4,9%, per esempio, parlo della regione Lazio, io sto fuori del consiglio regionale. quello che ha preso l'1% e stava nella coalizione che ha vinto entra nel consiglio regionale. Quindi i 500.000 voti presi da una persona valgono molto meno dei 50.000 presi da un'altra. È proprio aritmetica questa.
Sì, vabbè, ma
è una cosa sconcia.
Io devo dire la verità, sui sistemi elettorali poi potremmo interrogarci a lungo, però è una purtroppo lo dico perché è una delle cose che più noiose da raccontare ai nostri ascoltatori. È anche vero che è il sale della democrazia, io l'ho sempre sostenuto, cioè il sistema elettorale dà il senso del proprio della stabilità democratica. Il fatto che in questo paese si siano cambiati fin troppo spesso le leggi elettorali secondo la convenienza del momento dà lo spessore, secondo me, di quella che è la tenuta democratica. Però a proposito di elezioni, io voglio leggervi, l'ho trovata adesso, la Ghisleri, che Alessandra Ghisleri, una persona straordinaria dal punto di vista dei sondaggi, forse l'unica che ci acchiappa, come si suol dire, perché non a caso è nata nell'alveo berlusconiano, esatto, dove era foraggiata proprio per fare i sondaggi, e effettivamente lei ci acchiappa sul serio. E dice che in Abruzzo il centrodestra rischia, proprio perché la compagine centrosinistra si presenterà unita alle prossime tornate elettorali, e questo darà come dire il senso di una di un qualcosa che dà l'alternativa democratica possibile. Allora, senza andare a tediare ulteriormente i nostri ascoltatori con quelli che possono essere dei vaticini fatti sulla base solo di numeri possibili, andiamo invece sul concreto. Il concreto è, qui io torno sempre alla Lega, perché non perché voglia massacrare in particolare Salvini, ma perché purtroppo in questo momento è lui l'obiettivo, ha un altro problema che si chiama Vannacci. Oltre a Verdini, cominciano tutti con la V, oltre a Verdini c'è un signor Vannacci che ieri è stato sospeso dal suo grado. Allora, io voglio capire una cosa, Franco. Allora, Vannacci, il personaggio Vannacci, che non appena ha scritto quel libro sembrava il candidato, sì, come dire, naturale a essere il cavallo di battaglia della Lega alle prossime elezioni europee, non solo si è sgonfiato come un soufflé, ma sta diventando anche lì una bella pietra
d'inciampo.
Vannacci, secondo te cosa rappresenta per la Lega? Un incidente di percorso, o può rappresentare un fantasma che gli insegue parecchio, per parecchio tempo nella china che sta avendo il carroccio?
No, sono due cose secondo me completamente separate, nel senso che la china è in discesa. È un ossimoro, però insomma voglio dire, a chi ne è in discesa è evidente. Vannacci lo separerei. Vannacci è un ballon de sé, Vannacci è come si può dire, uno specchietto per le allodole. Vannacci può essere un imbarazzante compagno di viaggio, però vedete, posso farvi posso illuminarvi su un certo mondo della destra estrema, chiamiamola così, della destra profonda, più che destra estrema la chiamerei destra profonda, che è una cosa, certo, è una cosa completamente diversa, perché destra estrema può essere Forza Nuova, può essere Casa, sì, Pound e così via. La destra profonda è quella degli umori inconfessabili, la chiamo io. Perché inconfessabili? Perché il politicamente corretto li ha resi inconfessabili, quindi nessuno dice che è omofobo, però nel chiuso della propria abitazione dice:
guarda questo,
dice, vedi sti froci, insomma, ecco.
Non, tanto per
parlare
chiaro,
tanto per dire le cose, chiamare le cose con le, il cose loro nome.
Le cose come stanno, cioè in realtà è quelli che i neri li chiamano ancora negri e bongo bongo, cose del genere e così via. C'è una destra inconfessabile, aspetta, e quella destra inconfessabile in Vannacci si riconosce perfettamente, e secondo me se si presenta lo elegge senza se e senza ma.
Sì. C'è quella destra inconfessabile, però nel segreto dell'urna lo vota.
Poi lì c'è il proporzionale, se non sbaglio.
Lì c'è il proporzionale puro. Sì.
Come si dice nel segreto dell'urna, Dio ti vede, Stalin no. Insomma.
Pare che ci sia Maretta, anche leggo sempre da Cospia, ma non perché sia, cioè perché è foriero di un sacco di notiziole simpatiche. Anche alta tensione nella maggioranza dopo la sconfitta in Sardegna. Volano gli stracci tra La Russa e Gasparri. Che se ne va dalla conferenza dei capigruppo sbattendo la porta. Il senatore azzurro avrebbe chiesto una sospensione dei lavori di Palazzo Madama per il congresso PPE di Bucarest il 6 e il 7 marzo. E Ignazio avrebbe negato. A quel punto Gasparri si è alzato e se n'è andato.
Beh, incredibile. È incredibile, perché io che li ho visti, li conosco da decenni, eccetera, venivano chiamati gemellini.
Esatto.
Cioè, nel senso che andavano in vacanza assieme, le famiglie, le cose. Cioè, sono cresciuti veramente assieme da quando avevano i pantaloncini corti e la sahariana nera.
Ma la Russa è più grande abbastanza, però, di...
La Russa, no, la Russa ha
una decina d'anni di più.
Sì, la Russa ha la mia
appunto,
età.
Quindi c'ha una decina d'anni di più.
Vabbè, però, sì, che sì, significa? Sì. Non è la differenza d'età.
No, nel senso che quando c'hai 15 anni o 25 è differente.
Insomma. Beh, però io parlo di...
30-40.
Di militanza politica. Politica. Gasparri ha cominciato giovanissimo, pure lui, ma oddio, pure la Russa ha cominciato in famiglia, quindi eccetera. No, ma erano veramente amici. Insomma, il fatto che Gasparri si incavoli.
E questo ti dà l'idea, però, del livello di tensione dell'atmosfera che si sta.
Però te puoi incavolare politicamente e rimanere amico, ovviamente, al di fuori della
questo è probabile, però insomma, ecco, dice bene Elena, cioè c'è un'aria elettrica.
Quello sì.
C'è un'aria che si respira pesante, perché loro immaginano, credo, che sia finita la luna di miele e prospettivamente parlando hanno davanti solo una salita abbastanza pesante.
Se perdono l'Abruzzo, cosa che io ritengo improbabile, per la verità.
Anche se la Ghisleri dice che il rischio è forte.
Perché forse c'è un effetto trascinamento, bisogna vedere.
Sì, anche perché però dall'altra parte, voglio dire, Marsiglio sicuramente non è Truzzo e non è neanche Solinas, però D'Amico è un bel nome.
Quello, è che si presentano uniti tutta l'altra parte. Vero è che questa volta non c'è il voto disgiunto, grazie a Dio, grazie a loro, che ne so, certo. Non, eccetera, ma voi pensate, ecco, lì veramente penso che il rischio c'è, ma comunque ancora lo vedo abbastanza piccolo, abbastanza esiguo, ma nel caso dovesse verificarsi la perdita dell'Abruzzo, lì stiamo veramente alla catastrofe.
Lì stiamo alla catastrofe
perché non è la Sardegna, è qualcosa di molto di più.
Qualcosa di peso.
No, ma poi soprattutto viene dopo, sì, la sconfitta là è stata di misura e forse da un punto di vista formale nemmeno una sconfitta, perché la coalizione bene o male è andata bene, sì. Quello che è andato male è stato Truzzo. La questione qui è Marsiglio non è Truzzo, cioè anche come peso all'interno del partito, sì, di Fratelli d'Italia,
sì.
Marsiglio è sempre stato uno dei vertici di questa nuova formula dei Fratelli d'Italia da una vita, insomma, ecco, quindi non è che e poi fa parte, anche se è il governatore dell'Abruzzo, fa parte dell'apparato romano che è stato sempre intorno alla Meloni.
Certo.
La nomenclatura meloniana.
La nomenclatura vera, insomma, forse conta più lui che Donzelli, che Foti, eccetera, forse conta di meno di Fazzolari e di Mantovano, però voglio dire, è sempre tra i vertici, anche come si può dire, anche se è in Abruzzo, insomma,
Dopo l'Abruzzo c'è il Piemonte e la Basilicata, cioè, dove, come ben sai, il problema non è a sinistra ma è a destra, dove ovviamente lì ci sono, soprattutto in Basilicata, ci sono i problemi seri per quanto riguarda diciamo l'assetto tra Forza Italia,
esatto, quindi, via, ma...
Vabbè, lì è forte Forza Italia,
sì, esatto, esatto, forte Forza Italia,
e dovrà cedere. In questo momento il suo grande rivale è la Lega di Salvini, quindi
sì,
con Forza Italia riesce più a,
sì, ma anche lì la Meloni che cosa fa? Impone il suo per fare, per dire voi state zitti, impongo il mio. Sai,
ma
sai,
dove?
Basilicata non lo può fare,
non lo può fare,
ma scusate, oggi i giornali già dicono che sulla Basilicata ha ceduto a Forza Italia.
Certo, il candidato di Forza Italia,
non
per forza,
ragazzi, non
sarà scema completamente.
Completamente,
no?
Scema, no.
Dai.
Comunque, adesso chiudiamo questa lunghissima pagina politica, perché mancano solo 10 minuti alla fine di questa, sì, puntata. E onestamente non pensavamo di andare così lunghi con questo dibattito, però d'altra parte valeva la pena approfondire nei dettagli quello che ieri, per sull'onda anche dell'emozione del momento, non abbiamo potuto fare. E quindi andiamo sull'altra notizia che volevamo approfondire, ma perché oggettivamente ci sembra veramente una cosa dal sfuggita. Vincono le eurofollie green, obbligati dalla UE a ripristinare le paludi. La legge europea sul ritorno alla natura prevede di ricreare acquitrini e liberare dagli argini 25.000 chilometri di fiumi. Ma di che cosa stiamo parlando, Franco? Perché la leggo anch'io sul Libero come tema.
Stiamo parlando di questa
eurofollia.
Sì, allora hai detto bene tu, off the record. Rampelli, mi perdoni questo inglese zoppicante.
Ma soprattutto Lollobrigida ti deve perdonare l'inglese zoppicante. Andiamo, quando parla lui inglese da morire da ridere, andiamo.
Invece Renzi,
più di Renzi, esatto, stavo per dire
Renzi, guarda, da morì anche lui.
La battuta che hai detto prima è divertentissima, dice. Allora riportiamo gli acquitrini nelle paludi continue,
sì, certo.
Smantelliamo la tina, eccetera, tutto quanto. Comunque ti leggo qualche riga, perché veramente di questo articolo firmato da Attilio Barbieri. L'Europa, esordisce, ha confezionato la madre di tutte le fregature green. In chiusura del trilogo con le altre istituzioni europee, Commissione e Consiglio, il Parlamento UE ha approvato ieri la contestatissima legge sul ripristino della natura, riesumando quasi tutti gli aspetti più controversi che erano stati espunti nel passaggio in Commissione Agricoltura. Permane innanzitutto l'esclusione introdotta con gli emendamenti approvati e soppressi delle superfici agricole da riforestazione, recupero delle paludi e biodiversità forzata.
Mamma mia.
Insomma, sono termini tecnici che però adesso
nascondono
semplicemente, ma saranno i singoli governi dei 27, vabbè, a dover verificare se e come gli agricoltori soddisfano gli obiettivi di biodiversità.
Sì.
Rientrano invece alcune delle norme che hanno fatto esultare ambientalisti, sinistra e pure pentastellati, a cominciare dal ripristino del 30% delle aree paludose entro il 2030, senza dimenticare l'obbligo di riportare ben 25.000 chilometri di corsi d'acqua a fiumi a scorrimento libero, vale,
certo,
a dire senza argini. Cioè,
certo,
io penso che
favoriamo le alluvioni.
No, penso, cioè, si commenta da solo, non, cioè qui stiamo veramente, cioè, non lo so, sono i talebani della transizione ecologica, non lo so, ma, cioè, ma è un regresso.
No, il discorso è questo, io non riesco a capirne non riesco a capire dove vogliono arrivare, perché se hanno fatto una cosa del genere ci sarà un perché, come se stiamo
come
insieme
diceva,
ci sarà,
esatto,
un perché, no? Però il ripristino della natura non rappresenta un traguardo significativo per l'ambiente né una base solida per il futuro, ma solo un modo brutalmente ideologico di affrontare la perdita di biodiversità,
esatto,
e la protezione dell'ambiente, assumendo posizioni che allontanano le possibili soluzioni e alimentano ulteriormente le difficoltà. Insomma, io non riesco a capire il costrutto. Io sono un ambientalista qui non riesco a capire dove vogliono arrivare.
Dopo, se tu continui a leggere, c'è scritto infatti che la Coldiretti parla di una legge senza senso. Si tratta di una legge senza logica che, tra le altre cose, diminuisce la produzione agricola. Cioè, sì, come la metti, insomma. Non
riesco veramente a vederne il senso.
Non si capisce veramente la ratio.
Allora, comunque, probabilmente andrebbe approfondito, dovremmo vedere l'articolato e dovremmo chiedere cosa che Libero non ha fatto.
Siamo in mano, cioè la verità è questa, Elena, che l'Europa non esiste. Parlamento europeo conta quanto il 2 di briscola, tranne quando si tratta di prendere i soldi dall'Arabi. Ma il vero potere è nelle mani della Commissione. E soprattutto, più che nelle mani della Commissione, nelle mani della nomenclatura burocratica che sta a Bruxelles e a Strasburgo. Pure questa è un'altra buffonata, doppio Parlamento.
La cosa che giustamente tutti i giornali dicono oggi: Draghi alla UE, fate qualsiasi cosa, ma fatela, perché...
Ma non se ne può più, se occupano delle vongole, dei cetriolini, delle paludi, ripristinate le paludi. Ma insomma,
sì,
poi
è il solito discorso: vale per tutti uguale.
Esatto, laddove poi ci sono delle diversità oggettive.
Dove c'è la Spagna, dove c'è la Grecia, dove c'è l'Italia, dove c'è la Germania, che abbiano un uguale
paesaggio. Ritorniamo, scusate. È una cosa che a me ha sempre particolarmente colpito e mi ha sempre fatto, come si può dire, arrabbiare, per quello che valgono le mie arrabbiature. Ma si può ritornare a scuola? Io, quando ero bambinello, andavo a scuola a ottobre.
Esatto. Anch'io.
Dopo il 4, perché c'era pure San Francesco.
Si partiva subito con la festa.
Esatto, sì.
Cioè, il 1 ottobre, 2 ottobre, poi a casa perché era San Francesco.
E quindi il 5 ottobre si andava a scuola. Io dico... ma siamo un paese mediterraneo, in Sicilia a novembre fanno i bagni.
Ma certo.
È la norma europea, e quindi a settembre in Groenlandia fa freddo, dico Groenlandia per dire Norvegia, che è tutto quanto, e quindi noi ci dobbiamo adeguare, ma dico, è pazzia. Tenendo presente che economicamente ha distrutto una quota di turismo, che era il turismo più povero, era il turismo che le famiglie che volevano risparmiare
andavano a settembre
quindi si affittavano gli appartamenti, si faceva le cose, hanno distrutto un settore economico tutto sommato per la normativa europea, e sti poveri ragazzi che con un sole a picco che non finisce più, perché delle volte fino a metà settembre c'è il solleone e c'è la canicola, se ne vanno a scuola. Insomma, hai ragione tu, Giorgio, questa omogeneità non esiste.
Ma non esiste, ma non è possibile. Ad andare bene per l'Irlanda quello che va bene per la Spagna o per l'Italia?
È il grande problema di sempre, che rende l'Europa veramente fragile, ma non in queste, perché dà poi la stura a queste notiziole che noi leggiamo sui giornali, e ci possiamo anche fare dell'ironia, ma perché fondamentalmente non funziona niente. Devi chiudere, perché siamo vicinissimi alla fine della trasmissione.
No, però è una notizia che ci tengo velocissima, perché una volta tanto...
Io temo molto quando si tiene
la carta all'ultimo.
Forse era meglio che non lo dicevo, perché se no c'è un dibattito bisogna rimandarlo. Corriere della Sera: raccolte 12.000 firme per escludere Israele dalla Biennale, polemica alla Biennale. Ora ti posso dire una cosa, tu sai come la penso, sai che non sono affatto d'accordo con la strage, col genocidio, io lo chiamo genocidio, della Striscia di Gaza, però l'arte, la cultura sono cose completamente diverse.
Su questo sono d'accordo
con te. Non mi piace, continuo queste esclusioni: là si esclude la Russia, il concertista, là si esclude la cantante, e qui si esclude magari lo scultore, il cosa, eccetera.
Pittore.
Non, onestamente, Non sono d'accordo, tutto qua.
Vedi Franco, pensavi di dare la stura a un dibattito eccetera eccetera, invece ci trovi d'accordo.
Ma io non perché ma io lo metto sul tavolo come argomento di discussione. Sì, ma è un argomento di discussione, non sono pienamente convinto di questo, però ne vorrei discutere, nel senso che negli anni 60 e 70 c'è stata la politica contro il Sudafrica perché responsabile dell'apartheid nei confronti dei cittadini di colore della propria popolazione, e sono stati esclusi dalle manifestazioni sportive, da tutto quello che era il mondo, le attività del mondo. A questo punto io mi chiedo, sarà il caso di fare lo stesso con Israele? Punto interrogativo. Dato l'apartheid che c'è lì, perché di quello si tratta, perché nel momento in cui nelle città ci sono le strade per gli arabi e le strade per gli israeliani, io penso che questo sia apartheid. Poi si può discutere se sia uno strumento giusto da utilizzare, ma qui il problema è che si utilizza sempre per Israele due pesi e due misure. Questo è il fatto fondamentale per qualsiasi attività.
Ma io parlo del principio generale, come penso Elena.
Io parlavo anche io del principio generale.
Cioè parlo della sacralità della cultura.
Cioè non è che perché sennò torniamo agli ebrei che davvero non potevano. Cioè l'artista ebreo che non poteva, i tempi dei tempi, non è, poi casomai era un genio. Insomma, io su alcuni aspetti culturali sarei cauta.
Esatto, io questo dico, voglio aprire una discussione sulla cosa.
Sì, però non adesso perché abbiamo finito.
Però ricordo solamente una cosa, che non finisce mai il ridicolo, che gli atleti russi che vanno in televisione, perché essendo lo sport un settore molto ricco, non c'hanno le bandiere esposte quando, cioè, tu vedi Sinner contro il tennista russo,
è vero,
non c'ha la bandiera russa. A me sembra talmente ridicolo questo,
che anche a me l'ho visto, l'ho notato.
O non li fai partecipare perché sono colpevoli di qualche cosa, d'aver invaso l'Ucraina, oppure,
anche su questo è vero, sai, l'avevo notato anche io.
Non suonano gli inni nazionali, ma
io continuo a ribadire, certo. Per me era meglio esporre la bandiera, era meglio tutto. Sono contro tutte le discriminazioni. Secondo me i bicipiti e i tricipiti degli atleti
non è colpa di quello che gioca, se Putin è un pazzo,
esatto,
capito?
E l'ugola dei cantanti lirici e tutto quanto, secondo me non c'entrano niente con la politica,
E va bene, su questo potremmo, come dire, fare una puntata intera, ma adesso dobbiamo chiudere, ahinoe, purtroppo, anche questa puntata di Sé Stante. Ci risentirete domani mattina, come di consueto, alle 10 per l'ultima puntata della settimana. E intanto una buona giornata da Elena Polidori,
da Giorgio De Rossi
e da Franco Iappelli.
Buona giornata.